Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 3. Live dagli Astronautica Studios, siamo qui, sono passate due settimane dall'ultima volta che ci siamo sentiti, ma siamo qua. Michael Sacchi al microfono numero uno, con me c'è Paolo Amoroso.
Vi saluto Paolo Amoroso.
Marco Zambianchi.
Ciao a tutti quelli all'ascolto.
E dal lontano studio remoto di Magenta, o dintorni, c'è Giuseppe Albini, AJ.
Ciao ragazzi.
Ecco. Oh, che bello, una quarta voce, fantastico.
Si comincia a essere affollato qui dentro. Dunque, abbiamo già fallito la nostra missione di fare un podcast settimanale alla seconda settimana, ma avevamo le nostre buone ragioni e questa sera, dopo questa registrazione, andremo a riempire il buco lasciato dal numero 2 con qualcosa di molto succulento. Probabilmente chi ci ascolta in registrato l'avrà già sentito perché verrà postato prima di questo.
Eravamo comunque assenti giustificati, come sentirete, o come avete già sentito.
Sì, per caso sentite soltanto questo numero, eravamo a Colonia a visitare l'EAC, il centro astronauti dell'ESA, e a visitare il museo di Spaja. Quindi tornate indietro, cercatevi l'episodio 2 e ascoltatevelo, magari guardatevelo perché ci sono anche delle cose carine da vedere. Qualche piccola comunicazione di servizio. Innanzitutto grazie dei commenti che avete lasciato sulla pagina di astronauticast.com. Un certo anonimo che ci fa i complimenti e una certa Serena che ci fa notare che, oltre, se vi ricordate, nel numero 1 avevamo parlato di Kepler e del sito che ha quella simpatica animazione per spiegarne il funzionamento. Vicino all'animazione c'è il Kepler Planet Count, che è un valore in tempo reale dei pianeti che ha scoperto la sonda Kepler. In questo momento il Kepler Planet Count è a 5. Se ci ricordiamo, magari lo aggiorneremo anche più avanti nei prossimi numeri. Grazie Serena. Poi, se non sbaglio, dice che sei un fisico delle particelle. Se avrete mai bisogno di un fisico delle particelle, fatemi sapere. No, facci sapere tu se vuoi per caso dirci di cosa ti occupi in particolare, se sei coinvolta in qualche missione. Noi siamo qua. Le frequenze sono aperte, i commenti sono a disposizione.
Sì, altro che, direi anzi a Serena come a tutti gli altri ascoltatori che volessero intervenire, soprattutto se hanno un'esperienza nel campo spaziale, e noi siamo costantemente collegati a Skype, basta che ci lasciate un'email e durante la trasmissione possiamo inventare con una scusa o con un'altra l'occasione per farvi entrare in gioco anche solo per qualche minuto. Uno degli scopi di Astronauticast era proprio quello di creare un ambito nel quale dare voce alle professionalità e ai ricercatori che sono impegnati nei vari progetti che hanno in qualche modo una radice o una parte delle radici piantate nel suolo italico,
o anche semplicemente per conoscere degli appassionati di spazio italiani e che seguono il nostro forum, il nostro podcast.
Esattamente. Piccola parentesi prima di iniziare, tramite Twitter, dove tra l'altro noi di ISA Forum Astronautico gestiamo un canale, @FIGHT, sono stato contattato di recente da Adam Piech, che è un ragazzo polacco responsabile del più grosso forum di appassionati di astronautica appunto dalla Polonia, e attraverso di lui sono entrato in contatto anche con un forum francese e uno tedesco, e quindi sarà interessante vedere nei prossimi mesi se sarà possibile creare una sorta di fratellanza europea di appassionati trattin professionisti trattin amatori dello spazio, visto che la nostra esperienza germanica ci ha dato occasione più volte di sederci a tavoli letteralmente internazionali. Così, era una curiosità che vi volevo.
Stiamo facendo queste riflessioni sul forum, è veramente bello sentirsi europei. Scusate.
è vero, sono commosso, quindi lascio la parola a Paolo.
Bene, vogliamo cominciare magari a discutere qualcuna delle notizie interessanti di questo periodo? Ovviamente. O avete altro, qualche...
Assolutamente no. Fine delle chiacchiere, andiamo con le news.
Bene, sono ancora Paolo, vorrei iniziare a segnalarvi una notizia che ho trovato interessante, perché a gennaio 2010 si è concluso il primo corso per scienziati e astronauti privati promosso da un'istituzione spaziale privata chiamata Commercial Space Flight Federation, che si è svolta in un centro chiamato National Aerospace Training and Research, NASTAR, in Pennsylvania. A questo corso hanno partecipato 11 ricercatori che sono stati sottoposti a una serie di prove tipiche dell'addestramento degli astronauti, per esempio le prove con la centrifuga per simulare le accelerazioni durante il lancio, ma anche dei test nella camera ipobarica per simulare le condizioni di bassa pressione che si incontrano ad alta quota. Il corso è stato organizzato da questa Commercial Space Flight Federation, che ha una collaborazione con alcune delle università e dei centri di ricerca spaziale più famosi degli Stati Uniti, come l'Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University, il Southwest Research Institute e l'MIT di Boston. E mi sembra particolarmente interessante questo corso perché ribadisce, anzi porta alla luce una cosa che si tende a dimenticare a proposito del settore spaziale privato, cioè che oltre all'aspetto forse più visibile, più da così da cronaca popolare, da copertina del turismo spaziale, ci sono altre ragioni per cui i privati sono interessati all'uso, all'accesso allo spazio su veicoli suborbitali, come la ricerca, ed è questa la ragione per cui è stato organizzato questo corso per scienziati astronauti che presumibilmente condurranno esperimenti sui voli suborbitali che verranno offerti da aziende come Armadillo Aerospace, Virgin Galactic, Master Space Systems, Blue Origin e altre. Per il momento cominciano a prepararsi. Una curiosità che forse pochi sanno è che tra questi 11 ricercatori c'era anche un personaggio, uno scienziato, il planetologo Alan Stern, molto conosciuto negli ambienti spaziali, non solo perché è il principal investigator per esempio di una missione come New Horizons, che raggiungerà Plutone nel 2015, e che ha partecipato anche alle polemiche, alle discussioni sulla nuova definizione di pianeta che ha escluso Plutone dai pianeti del Sistema Solare, ma ha avuto anche una carriera così molto varia, molto ricca di incarichi. È stato anche nel 2007 Alan Stern a capo dello Science Mission Directorate della NASA, e quindi l'incarico principale, la posizione principale della politica della ricerca delle missioni scientifiche della NASA, ma è stato costretto a dimettersi in un certo senso perché per la sua politica di controllo rigoroso dei costi delle missioni scientifiche spaziali e di rispetto dei tempi stabiliti, quindi per evitare i ritardi. È stato forse un po' isolato dai suoi colleghi, che evidentemente avevano interesse ad avere maggiori finanziamenti e a non stringere i cordoni della borsa. Alan Stern ha raccontato anche di questo corso che ha seguito per scienziati astronauti sul suo account di Twitter, che per chi è interessato è Alan Stern scritto tutto attaccato, in cui così ha raccontato questa sua esperienza con l'entusiasmo di un vero appassionato di spazio. E questo interesse di uno scienziato, di un planetologo per un volo umano diretto nello spazio può sembrare insolito, ma non lo è se ricordiamo, forse questa è una notizia poco nota, che Alan Stern nella seconda metà degli anni 90 era arrivato finalista per diventare mission specialist, quindi astronauta nel programma spaziale NASA, e anche per diventare payload specialist in una missione shuttle. Solo che queste opportunità di volo nello spazio non si sono presentate, e forse questo corso e quindi lo sviluppo dell'industria spaziale privata con voli suborbitali potrà dargli l'occasione finalmente di realizzare il suo sogno non solo di condurre esperimenti nello spazio, ma di volare nello spazio.
Pronti? Allora, la prossima notizia è su una missione che per me è particolarmente cara. Un appunto fin quando me lo ricordo. Noi scegliamo le notizie in base a quelle che ci sono più congeniali, quelle che ci stanno più a cuore. Quindi può essere che qualche volta non parliamo della notizia calda del mese, della settimana. È perfettamente normale, è il nostro podcast che è così. Non siamo cattivi, è che ci disegnano così. Quindi, volevo parlarvi di Hayabusa. Non so se avete visto la notizia è comparsa qualche giorno fa sul forum e sul blog, prima del forum, sul blog del nostro amico Monzi, Luigi Morielli. Hayabusa, giusto per mettere le cose nel contesto, è una missione giapponese, forse per questo che mi piace così tanto, che aveva come ha avuto come obiettivo l'incontro con l'asteroide Itokawa. È stata lanciata nel 2003 dall'agenzia spaziale giapponese JAXA. L'incontro avrebbe previsto una specie di atterraggio o docking, come piace chiamarli docking quando sono questi corpi con poca gravità. Come
dovresti trovare il termine giapponese per essere veramente figo comunque.
Potrei dirti che è Tokinawa e tu ci credi.
Non abbiamo modo di verificare.
Io ho molta fiducia in te, quindi sì, potrei anche crederti. Però intanto faccio un bel googlamento.
È difficile, secondo me non ce la fai. Vai su jisho.org, è un dizionario di giapponese molto bello. Ad ogni modo, la missione era di raccogliere dei campioni a seguito di un contatto con questo asteroide. La missione è stata costellata da una sfortuna incredibile, in quanto nel primo tentativo di avvicinamento nel 2005... la sonda si è fermata a 10 metri senza motivo apparente. È stato comandato alla sonda di allontanarsi dall'asteroide, è stato perso il contatto con la sonda e soltanto successivamente, quando la sonda si è ristabilito il contatto con la sonda si trovava a 100 km di distanza e aveva segnalato di non aver fatto il contatto, di aver tentato di fare il contatto ma di non aver azionato lo strumento che avrebbe dovuto raccogliere i campioni. Sono stati fatti altri tentativi e non è mai stato stabilito con certezza se il dispositivo si è aperto e ha raccolto il campione. A seguito di quello ci sono stati altri problemi di ogni genere. La sonda sembrava di essere sul ponte dell'Enterprise quando è attaccata dai Klingon. C'era l'ingegnere di bordo che diceva: abbiamo 3 motori su 4 fuori uso. Ed erano 3 motori a ioni su 4 fuori uso. Abbiamo i giroscopi, sono 3 giroscopi per stabilizzare la sonda sui 3 assi. Due di questi erano fuori uso e quindi la sonda veniva orientata utilizzando i thruster.
O anche uno scenario Kobayashi Maru, giusto per rimanere in ambito.
Sì, quella però non si può vincere. Invece
si può barare.
La notizia qual è? Che dopo 3 anni sono riusciti a far partire la sonda dall'asteroide alla successiva finestra di lancio utile per tornare verso la Terra. Hanno azionato il propulsore rimanente con un hack particolare, utilizzando parte di un propulsore e parte di un altro. Mantengono la sonda orientata utilizzando la pressione solare sui pannelli solari. È una cosa, una vela solare improvvisata, e ora è diretta verso la Terra. La notizia, dopo questo entusiasta background, la notizia è che la JAXA ha appena comunicato che c'è circa 60% di possibilità di recuperare il contenitore che dovrebbe contenere il sample, il campione dell'asteroide. È tanto, perché 60% per una missione che non è mai data per spacciata. Io sono veramente contento, faccio il tifo, faccio veramente il tifo da stadio per questa sonda, e non vedo l'ora che arrivi il giugno del 2010, quando dovrebbe tuffarsi nell'atmosfera terrestre. Forza Hayabusa.
Sì, sicuramente facciamo anche noi il tifo, perché le missioni più sono travagliate e più diventano interessanti, anzi direi che sono un ottimo mezzo, i guai, tra virgolette, per coinvolgere il pubblico generale. Se tutto va liscio, alcune missioni rischiano di restare materia per specialisti o per addetti alla missione. Invece quando si verificano dei problemi che tendono a far assumere una personalità alla sonda o al rover, allora il pubblico generalista si appassiona. E a proposito di rover, questo mi dà il gancio per introdurre la mia di notizia della settimana, non prima però di avere ricordato che, come diceva Michael, le notizie sono sì scelte a nostro piacimento, ma sono tutte quante frutto del incredibile, meraviglioso lavoro del nostro team di articolisti, che voglio subito cogliere l'occasione per ringraziare. Sono una decina di ragazzi e meno ragazzi che però veramente si fanno un paiolo quadro per reperire, rielaborare, smembrare e riassemblare in italiano tutte le notizie raccolte qui e là nelle fonti più o meno autorevoli del web e anche dai siti ufficiali NASA, ESA, ASI e quant'altro.
Vi ringrazio anch'io.
Grazie ragazzi.
Eh sì, solo grazie al vostro lavoro posso parlare infatti oggi delle ulteriori diminuite speranze di liberare Spirit. Proprio a questo mi volevo riagganciare. Innanzitutto, magari tra i nostri ascoltatori ci sono persone non avvezze a sapere cos'è Spirit, cos'è un rover marziano. Dovete sapere che dal gennaio del 2004 due rover due piccole jeep stanno girovagando su Marte quando la loro missione iniziale era prevista durare solo 3 mesi, quindi fate voi le proporzioni, qualcosa di incredibile. I rover sono due, dicevo, uno è Opportunity che è in buona salute e sta anzi raggiungendo il 20° chilometro di spazio percorso, e l'altro rover, l'oggetto della mia notizia, si chiama Spirit, è stato il primo ad atterrare su Marte. Se vogliamo il più sfortunato, perché dopo alcuni mesi di girovagare, insomma, all'esplorazione delle varie zone che gli addetti alla missione gli assegnavano, ha avuto un primo problema: una delle ruote si è bloccata e ha cominciato a trascinarla, e per questo è stato guidato letteralmente a marcia indietro per tantissimo tempo. Proprio per le sue inabilità a muoversi facilmente sulla superficie marziana, non è riuscito ad arrampicarsi su una collina nelle vicinanze del punto in cui si trova ora, e ha invece dovuto girargli attorno, finendo in un campo di sabbia abbastanza profonda da purtroppo inglobare le sue ruote. Ed è proprio lì che si trova, ormai da 9 mesi circa, dal maggio del 2009, si trova diciamo affossato, insabbiato, nelle fini polveri della superficie marziana. A terra è stato costruito presso il JPL in California un simulacro, cioè in una grande vasca è stata utilizzata una sabbia che simula il comportamento fisico di quella marziana, e un rover gemello, una copia che è qui sulla Terra, sta simulando le mosse che il povero rover, diciamo bloccato da una sua parziale paralisi, sta compiendo per cercare di districarsi e uscire dalla sabbia in cui si trova. Non è la prima volta che i rover si trovano ad affrontare questo genere di difficoltà. Purtroppo, pensate un po' che incredibile, durante queste prove una seconda ruota delle 6 che ha a disposizione si è bloccata, e come per miracolo quella che si era bloccata mesi e mesi fa ha ripreso vita, però purtroppo è abbastanza inutile.
Steve Squires ha coniato il principio di conservazione delle ruote.
Ok, quindi...
Ed è vera questa, non so dove l'ho letta, ma è vera.
Sì, in effetti proprio oggi, mentre venivo qui agli Astronauticast Studios, ho sentito non solo che i tentativi arditi che vengono fatti continuamente per liberare Spirit non stanno dando buoni frutti, ma proprio per così, per dire di averle provate tutte, il team dei Rover Driver ha approvato l'ipotesi di utilizzare il braccio robotico di cui il rover è dotato per cercare di scavare o quantomeno di alterare la posizione della sabbia di fronte alle sue ruote. Quindi, passato questo tentativo, se risulterà infruttuoso, è molto probabile che Spirit si trasformerà in una stazione meteorologica. In pratica osserverà ciò che ha intorno a sé per capire meglio la fisica del meteo marziano, il movimento delle nuvole, l'andamento dei venti, insomma coprirà una parte del ruolo che aveva assunto a suo tempo il Phoenix.
Sì,
giusto?
Ma quell'osservazione delle nuvole è già stata fatta durante la missione normale. Questa sarà una postazione fissa, un'altra esperienza, ma comunque.
Beh, il problema più grosso è che stiamo avvicinandoci all'inverno marziano, e nell'inclinazione in cui Spirit si trova attualmente è profondamente inefficiente per avere una buona irrorazione di raggi solari durante il giorno. Rischia di congelarsi o di non riuscire più a ricaricare a sufficienza le batterie. Quindi, come per Hayabusa, anche qua direi che ci vuole veramente un tifo per Spirit, o un doppio T.
Sarà contento dopo questo, che sono 9 mesi che dice di usare il braccio per...
Sì, se lo fanno, secondo me può fare causa al JPL per non avergli attribuito la paternità dell'idea.
Dopo questo è un nostro utente del forum.
Ma veramente anche un bambino di 7 anni aveva scritto alla NASA, ne aveva parlato anche Scott Maxwell, uno dei rover driver di Spirit. Ne aveva parlato sul suo account su Twitter. Un bambino di 7 anni aveva mandato un disegno in cui suggeriva di usare il braccio robotico del rover per fare da puntello e sollevare in qualche modo il rover.
Ecco, se tutti questi argomenti vi interessano, volevo ricordare ai nostri ascoltatori che sono tutti presi dal forum, e di conseguenza sul forum trovate le discussioni che vengono aggiornate quotidianamente. Vedo per esempio che l'utente Quasar, che è anche uno dei nostri articolisti, ha recentemente allegato 2 video molto belli presi su YouTube, quindi chi magari non ha voglia di passare il tempo a leggersi tutta la diatriba può anche soffermarsi sui tanti video pertinenti che vengono linkati dai nostri collaboratori.
Dunque, adesso vorrei passare la parola ad AJ, ma prima facciamo una piccola introduzione. AJ è Giuseppe Albini, è uno dei nostri utenti storici, è sul forum praticamente dalla notte dei tempi, è un ingegnere aerospaziale, ingegnerando specialista aerospaziale, sicuramente chi ci segue sul forum lo conosce benissimo, chi invece ci ascolta adesso imparerà a conoscerlo anche nella sua veste di divulgatore di news. Quindi gli passo direttamente la parola. Giuseppe, sei ancora lì?
Eccomi qui, ci sono.
Ciao Giuseppe.
A tutti. Allora, la prima notizia che vorrei dare è il primo lancio del 2010. Ad opera di chi? Ad opera del gigante asiatico della Cina, che con un lancio il 16 gennaio 2010, che passerà la storia alle 17:12 ora europea, ora media europea, ha lanciato attraverso un lunga marcia 3C un satellite che andrà poi negli anni a completare una costellazione legata a un sistema di navigazione, il Compass Beidou, che si propone di diventare una piattaforma, diciamo, per i primi anni sicuramente legata alla zona asiatica, quindi avrà una copertura sopra la Cina e sopra diciamo l'Asia e il Medio Oriente, ma che potrà divenire in futuro anche una piattaforma globale per la navigazione, ovviamente a scapito dell'ormai collaudato GPS e dei due sistemi che ovviamente non sono operativi, GLONASS russo, che è parzialmente operativo, e di quello che sarà il sistema Galileo. Ovviamente questo non è il primo lancio del sistema Compass Beidou, che si comporrà a regime di addirittura di 35 satelliti, di cui 5 in orbita geostazionaria e gli altri 30 in orbita media, come sono in genere i satelliti di costellazioni per navigazione, quindi sia il GPS lo sarà Galileo, e ci sono stati degli altri lanci, l'ultimo dei quali il 14 aprile, ci sono stati dei lanci nel 2000, nel 2003, nel 2007, e vediamo che durante gli anni la Cina si dimostra essere sempre più interessata non soltanto alle attività spaziali tout court, ma anche a quelle che potrebbero essere in futuro le ricadute economiche di un sistema di navigazione, diciamo. Nel 2010 sono in programma altri lanci di questa serie, e quindi vedremo cosa ci riserverà il nostro gigante asiatico, che ha oltrepassato anche il Giappone in questi mesi, forse nel 2010, a regime come produzione economica.
Ci siamo, ci stavamo autoincensando e fotografandoci mentre ti ascoltavamo, non pensare che ci siamo distratti assolutamente.
Non credevo di essere in quadratura, in realtà lo era.
Bene. Siamo sempre, allora, in diretta, ora... per non dimenticarsi.
C'è un'altra notizia, vero Giuseppe?
Esatto, ora è tempo per la seconda notizia. La seconda notizia riguarda il programma ExoMars, un programma fondamentale che fa parte del più vasto programma Aurora, che l'Agenzia Spaziale Europea da anni cerca di imbastire per l'esplorazione del sistema solare, in particolare di Marte. Al programma Aurora farà parte sia ExoMars sia la famosa missione che da molti anni viene presentata al pubblico come Mars Sample Return, e la notizia sta nel fatto che una fetta particolare di questo programma, ossia un orbiter che sarà lanciato però dalla NASA, che è entrata nella partnership fondamentale di ExoMars, è in fase di studio, quindi la fase A e la fase B sono in fase di studio, e la cosa importante è il fatto che anche la definizione dei payload da parte di quelli che sono gli enti e le università internazionali che faranno parte di questo programma fondamentale per la conclusione poi dell'esplorazione di Marte con i conseguenti rover potrà portarsi a termine. Diciamo che la missione ExoMars è un po' sfortunata, perché da diversi anni assistiamo al rinvio di tutte le date delle varie finestre di lancio. Le finestre di lancio verso Marte sono sostanzialmente di 2 anni in 2 anni, e abbiamo assistito a un ultimo delay fino al 2016.
È un po' come la metro 5.
La cosa positiva...
La metro 5
La cosa
di Milano,
positiva però sta nel fatto che è iniziata una partnership con la NASA, non soltanto legata alla piattaforma di lancio, perché sia ExoMars sia i rover verranno lanciati da un Atlas 5, ma anche perché la NASA stessa lancerà nella parte di missione del 2018 un rover. Quindi globalmente la missione ExoMars si è allargata, ci sarà il lancio di questo orbiter che che si chiama Trace Gas Mission, che sarà lanciato da una Trace 5 dalla NASA nel 2016, per cui sono in fase di decisione i payload, quindi la notizia è sostanzialmente questo announcement legato alla definizione dei payload che i vari enti scientifici dovranno comunicare alle varie agenzie ESA e NASA del progetto. E la missione andrà avanti nel 2018 con il vero core di ExoMars, che saranno i due rover, il rover della NASA, che per ora ha una massa di 65 kg, e il vero e proprio ExoMars, che è in fase di test a livello di modelli ingegneristici eccetera da anni in ESTEC e non solo in ESTEC, e avrà una massa molto maggiore, 270 kg, e vedremo come l'Europa potrà darsi un rover magari longevo come Spirit e Opportunity.
Grazie mille Jay. Dunque, ricapitolando, siamo arrivati forse alla fine delle news di questa settimana?
Ma sembra proprio di sì.
Credo di sì, tra l'altro accompagnati dalla seriosa bravura di Giuseppe, che ancora non è entrato nel clima goliardico dei tre per di tempo qui in studio. Lui sì che sa mantenere un aplomb degno di un astronauticastista.
Astronauticastista. La squadra comunque si sta allargando, tra un po' tornerà anche qualcuno delle vecchie glorie, sicuramente riusciremo a convincere Luigi o Alberto a tornare ai microfoni. Alberto, lo trasciniamo ai microfoni nel nostro speciale sul viaggio, se tutto va bene.
Ecco, c'è una cosa di Giuseppe che mi sento di consigliare a tutti. Ricordo che tempo fa Giuseppe ha scritto un fantastico post su Forum Astronautico riguardo le principali caratteristiche delle orbite. Spesso noi diamo per scontato dei concetti che magari per molti sono abbastanza difficili. Se sfruttate il motore di ricerca del nostro forum neo aggiornato, non è ancora spaziale dal punto di vista grafico, ma mi sembra aver avuto un bel boost dal punto di vista delle prestazioni. Dicevo, se sfruttate il nostro motore di ricerca, sicuramente troverete in 448 quel messaggio di... Vabbè, non, magari non 448, ma... comunque, lo trovate, e vi assicuro che ne vale veramente la pena dargli una lettura, vi aiuta a capire magari alcuni concetti un pochino difficili, ecco.
È mio dovere arrossire o no?
Tanto non ti vede nessuno, bella forza.
Infatti. Ci crediamo sulla parola.
A breve tornerà anche online il motore di ricerca, quello supportato da Google, che è un pochettino più agevole. Nel frattempo tenete duro, stringete i denti. Ok, giusto uno shout out, come si dice nell'ambiente dei Dway, a chi ci sta ascoltando in chat. Archipep, che è arrivato da poco con famiglia al seguito. Saluti a tutto l'entourage familiare in terra gallica.
A Tolosa.
Poi Artax, Quasar, uno dei nostri articolisti. Artax anche? No.
No, okay. Artax è un lurker.
Anche lui storico.
Beh, effettivamente.
Mai come il suo amico Aerospazzino 85, che ricordo il più silenzioso degli iscritti al forum, tranne quando posto di fronte a una bottiglia di Sangiovese durante le nostre convention annuali, dove i ruoli si scambiano.
E anche un saluto a Ricky Unreal, più gli altri che ci stanno ascoltando. Noi vi salutiamo per chi ci sta ascoltando in podcast in differita, ma per chi ci sta ascoltando in diretta, state lì che tra un po' arriva qualcos'altro di nuovo. Da parte mia è tutto, Michael Sacchi vi saluta.
Vi saluta anche Paolo Amoroso.